sta per iniziare un tempo di conversione. E adesso non mi riferisco al giubileo, che effettivamente sta per cominciare, ma al tempo di avvento, di preparazione al Natale. In realtà poi tu, Signore, ci offri continuamente momenti per ricominciare, per capire che abbiamo davanti a noi una strada nuova, bella, possibile, e che magari anche sbagli e conseguenze, diciamo, del passato non sono determinanti, non sono cose che non ci riusciamo a scrollare di dosso. Allora, volevo approfittare di questo momento di preghiera proprio per dedicare un po' di tempo alla conversazione col Signore su queste settimane che ci preparano al Natale, che sono settimane tipicamente intense, tipicamente. Non so se avete notato, io ho sempre notato che c'è un rumore nella città tipico del periodo prenatalizio. Ho un ricordo di uno dei primi anni che stavo a Roma, che una volta con un amico siamo andati in centro in macchina, sarà stato la settimana prima di Natale, così, e che poi siamo tornati esattamente dove eravamo partiti, cioè cercando parcheggio siamo tornati indietro, proprio praticamente a parcheggiare sotto casa. E c'era questo rumore continuo, no? E allora, in effetti, noi abbiamo un rischio di arrivare a Natale, di arrivare a tanti momenti della nostra vita, anche momenti di festa, arrivarci però pieni di rumore. Allora, partendo dal Vangelo che ascolteremo domenica prossima, nella Messa, pensavo che ci potrebbe fare bene ascoltare e riflettere su cosa ci sta suggerendo proprio la Chiesa nella liturgia all'inizio dell'Avvento, per non arrivare, cioè che non sia un Avvento in cui non trovo parcheggio, in cui cerco continuamente e sono continuamente in giro, come un aereo che non riesce ad atterrare mai e sta continuamente in giro. Allora, il Vangelo di Luca, che ascolteremo, è un po' impegnativo. Ascoltiamo. Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Sono parole inquietanti. Sono parole inquietanti che sono parole dette da Gesù. Gesù ha anche questo tono. Però non dobbiamo fermarci al tono o fermarci allo spavento. Invece dobbiamo ascoltare. Dice: allora vedranno il figlio dell'uomo, che è uno dei modi con cui Gesù chiama se stesso, cioè il figlio dell'uomo è l'uomo perfetto, l'uomo che è immagine di Dio, il figlio di Dio, è un modo di dire tipico dell'Antico Testamento. Vedranno il figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Però attenzione, questa immagine, che è unita anche alla paura, Gesù dice moriranno per la paura e per l'attesa di quello che sta per succedere, quando cominceranno ad accadere queste cose, aggiunge, risollevatevi e alzate il capo perché la vostra liberazione è vicina. Questa è la prima idea. E è un'idea che vale per l'avvento in un modo molto intimo e molto bello. Noi possiamo unire tutti i ricordi belli che abbiamo e che sono legati al Natale, unirli a questa speranza, ma non una speranza vaga, una speranza fatta, diciamo, di musiche di pubblicità degli anni Ottanta, io ricordo queste, no? La Coca-Cola, con tutto il rispetto per la bevanda, di tutti che fanno una specie di albero di Natale muovendo la bocca, però non cantano esattamente la musica, questa io la ricordo, voi no, perché probabilmente negli anni Ottanta non la vedevate, però comunque, così, complimento gratuito a tutti, però non pensiamo a questa attesa, un'attesa vagamente dolciastra. No, no, Gesù dice: la vostra liberazione è vicina. C'è un'attesa di qualcosa di profondo, di intimo, di mio, di cui io sento il bisogno. Io ho bisogno di liberazione, ho bisogno di liberarmi. Chi di noi non si sente, magari proprio con le immagini usate poco fa, cioè chi di noi non si sente un po' vittima del traffico, delle cose da fare, del tran tran, di una settimana dopo l'altra? Risollevatevi e alzate il capo, uno sguardo nuovo, non cupo, non che guarda per terra, alza lo sguardo, la vostra liberazione è vicina. Certo, prima però ha detto: moriranno per la paura. Ma quando sento che Gesù parla di paura, e che nel Vangelo si parla di paura, viene subito in mente quante volte Gesù dice: non temere, non abbiate paura, sono le parole che ripete di più. E anche a me viene in mente, questa è una cosa un po', se vogliamo, letteraria, però mi viene in mente un momento dei Promessi Sposi, che è quando Renzo ha paura di, cioè va al lazzaretto e non sa se Lucia è viva, e la sta cercando, e lui ha superato la peste, però non sa proprio, sa che lei è dentro, sa che è stata malata, sa che non sa, quindi è molto agitato. E a un certo punto si ferma per togliersi un campanaccio che aveva legato al piede, si appoggia a un muretto o a una parete di una casa, mi pare, e sente una voce dentro quella casa, tra i convalescenti che erano stati malati, e riconosce la voce di Lucia. E la voce di Lucia in quel momento sta dicendo, confortando una sua amica, che anche lei sta piano piano uscendo dalla peste, sta dicendole: paura di che? Cioè, come se lei avesse appena sentito uno sfogo di una persona che ha paura, e Lucia dice: ma paura di che? Ecco, questo in realtà è la fede. Paura di che? Di cosa abbiamo paura? Certo, Signore, noi possiamo avere delle paure da cui dobbiamo liberarci, e effettivamente se abbiamo paura di essere scossi dall'inerzia, sì, il Signore vuole scuoterci dall'inerzia, è una paura fondata. Se abbiamo paura di cose grandi, perché vogliamo cosette quotidiane soltanto piccole, grigie, è giusto, il Signore non vuole per la nostra vita questo. Ma se è paura di Dio, no, non ha senso questa paura, che pure è una tentazione, è una delle tentazioni più pericolose, che ci paralizzano. Vuol dire paura di fidarsi perché non vediamo Dio, perché non capiamo esattamente il suo modo di ragionare, la sua logica. Non capiamo, l'altro giorno, domenica, festeggiavamo la festa di Gesù Cristo, Re dell'universo. Noi non capiamo bene il regno di Dio, cioè com'è che Dio governa il mondo, e questo ci fa un po' paura. Ma sono paure, queste sì, da superare. Tu, Signore, vuoi per noi non lo spavento, e quindi a partire dallo spavento e dal senso di colpa che facciamo delle cose. No, Signore, quello che vuole per noi è libertà. Libertà. Eppure noi abbiamo cose che ci legano, che ci vincolano. Limiti, legami che non sono necessariamente cattivi, alcuni possono essere legami malati, ma legami come la famiglia, come l'amicizia, possono magari non essere malati, ma non essere del tutto ordinati. E il Signore vuole liberare questi legami. cioè renderci liberi, non costretti, e anche insegnarci a vivere con libertà i legami, che non vuol dire romperli, almeno non sempre, e spesso invece non è la soluzione quella di rompere un legame, un vincolo. La libertà spesso è accettare, è prendere bene un legame che magari non abbiamo scelto, ma che c'è. Penso a relazioni di parentela che non abbiamo scelto, per esempio. Però ancora diverso, un passettino diverso è dire: io sono legato dagli sbagli che faccio, che ho fatto, e che magari adesso sto in qualche modo pagandone le conseguenze. Ecco, tu Signore mi stai dicendo: alza lo sguardo, la tua liberazione è vicina. Libertà, essere me stesso, tu essere te stessa nel modo migliore, dare il meglio di me. Questo merita un periodo di preparazione, un avvento, cioè è qualcosa che succede e che cambia la mia vita. Questa è la salvezza. Non c'è una salvezza. Noi a volte pensiamo alla salvezza in un modo solo negativo: mi salvo perché non vado all'inferno. Cioè, che salvezza è? Salvezza di non essere bruciato. Non è questo, non mi muove questo. La salvezza è essere me stesso nel modo migliore, è dare il meglio di me. Però Gesù continua e dice: state attenti a voi stessi che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Come un laccio, infatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Cioè, ci sarà un momento in cui la realtà delle cose sarà evidente e se uno ha cercato di evitarla, comunque la vedrà. State attenti, dice il Signore. Rimane una pagina un po' impegnativa questa. Ci sono pagine più dolci. Infatti non bisogna mai leggere le pagine dolci facendole diventare dolciastre o le pagine dure facendole diventare rigide, cattive, perché non è così. Non sono né dolciastre né cattive le pagine del Vangelo, le parole di Gesù. Qui c'è fondamentalmente un invito all'attenzione. E in particolare dice: attenti a voi stessi che i vostri cuori non si appesantiscano. E i nostri cuori hanno una certa tendenza a appesantirsi, a prendere cose, situazioni, conseguenze anche magari delle esperienze e a sovraccaricarsi. La pesantezza che poi mi può impedire di accorgermi, queste sono le parole forti che vogliono svegliarmi un po', cioè attenzione che guarda che poi ti piomberà addosso all'improvviso. Tu invece stai attento, libera il tuo cuore. Un po'. Per questo ci sono delle parole che sono impegnative e che sono tipiche dei momenti di preparazione e di conversione, però mi piace dire proprio di preparazione, che sono parole che sembrano passate di moda, ma invece sono così attuali, basta solo tradurle un momentino. Una parola è digiuno. Cioè, ma come? Nel 2015 un martedì pomeriggio sera ha il coraggio di dire digiuno? Oltretutto, magari molti di voi hanno pranzato con un tramezzino, o neanche un caffè e un cioccolato, così qua, non so se c'è ancora il Bounty, insomma una cosa così, e uno dice: e per giunta adesso mi dicono che devo digiunare. Ma no, io me ne vado. La porta è aperta, non volendo. Però, a parte questo, uno dice: digiuno non vuol dire cose strane, vuol dire piccoli stratagemmi, piccoli trucchi per evitare di appesantire il cuore. Digiuno, diciamo, di Nutella, d'accordo, sì, qualcosa del genere può servire. Perché? Perché quando uno ha un po' di fame si accorge di essere creatura, di essere limitato, di non essere signore delle cose. Allora, un'esperienza che è utile, ma il Signore non è che vuole che noi abbiamo fame. Il senso del digiuno non è questo. È un senso di farci tornare all'essenziale, farci ricordare la bellezza. Mi ricordo un ragazzo in Nicaragua, era un italiano, un giovane liceale, finiva il liceo, che veniva a fare volontariato e un paese tropicale molto povero, che aveva finito una guerra civile nel 96 e quel periodo lì era 99, 2000, 2001. Era un paese molto povero. Tropicale vuol dire molto caldo, però allo stesso tempo che ha anche cose molto belle, no? Frutta, molto buona, così. Ma ricordo questo ragazzo che aveva scoperto l'acqua. Perché certo, noi siamo abituati ad avere acqua sempre, invece lui aveva scoperto che la differenza, diciamo, cosa vuol dire avere acqua potabile in casa? Lavarsi i denti la sera e poter bere acqua dopo essersi lavato i denti, no? Per esempio. Cioè, un esempio così, cioè, tipicamente da figlio di papà, un po' sì. Lui aveva scoperto l'essenziale e la bellezza delle cose normali. Allora, è difficile questa esperienza senza l'esperienza della mancanza. Questa è in realtà l'attualità straordinaria del digiuno, anche in un discorso soltanto umano. E poi ognuno ha la sua strada, la sua sensibilità e la sua necessità del momento. Per cui ognuno veramente deve sentire, trovare i suoi linguaggi. Certo. È tradizionale proprio fare, magari da bambini lo chiamavamo un fioretto, ma che bello fare un fioretto. Per cosa? Per cercare di stare attento, per non appesantire il mio cuore. E forse oggi questo vale molto più che per il digiuno, diciamo, calorico, vale il digiuno dei dati, delle informazioni che vanno, diciamo, dalla borsa di Tokyo come tipo di informazione al gossip del reality show più attuale o della indiscrezione su come sarà la prossima serie, nessuno poi può prendere la serie che piace a ciascuno, no? Che può essere quella bellissima degli zombie o quella della, insomma, ognuno può vedere, a seconda della delicatezza personale, no? E della finezza di sensibilità, ma digiunare un po' vuol dire limitarsi magari a un po' meno dati, un po' meno informazioni. È un discorso negativo? Sì, è un discorso negativo che però rende più capaci di ascoltare. È come quando uno parla con un'amica, con una persona a cui vuol bene, e senza telefono. Un mio amico un po' di anni fa, quando il telefonino non era ancora molto diffuso, diceva che lui faceva alcune chiacchierate, era un educatore, un maestro, e facendo il gesto, prima di tutto, di togliersi l'orologio, lasciarlo e iniziare a camminare in un giardino. E diceva che il ragazzo con cui stava parlando, un adolescente, un preadolescente, così, era molto colpito da questo gesto, che voleva dire: non mi interessa nient'altro che ascoltarti, cioè l'essenziale. E ci fa bene un po' questo. Tra l'altro, tu signore ci stai dicendo che se non abbiamo un minimo di esercizio, rischiamo di non accorgerci, rischiamo di non ascoltarti, di avere un'attenzione costante parziale, che è una sindrome di cui si parla, che spesso abbiamo. Chi di noi non ha fatto nell'ultima settimana almeno una volta una telefonata mentre stava guardando il computer altre cose? E a un certo punto ha dovuto correggere. Io l'ho fatto, cioè, io l'ho fatto. Purtroppo il telefono vicino al computer è molto facile, molto facile. Comunque adesso ho detto più o meno pubblicamente una mia cosa così, su cui cerco di fare attenzione, perché ti accorgi benissimo che la qualità del dialogo Beh, diverso, un conto è se stai chiamando un taxi, cosa che non faccio mai, e quello puoi farlo, ma se stai parlando a una persona cara, a parte che se ne accorge a un certo punto e te lo dice, allora quello è veramente brutto, no? Ma cosa stai facendo? Allora, abbiamo bisogno di un po' di digiuno, abbiamo bisogno di un po' di alleggerimento del cuore, che i vostri cuori non si appesantiscano. E ci sono piccoli gesti, piccoli momenti, per esempio c'è un momento, facciamo tutti fatica a staccare la sera, accorgerci che tu, Signore, vuoi stare con noi, vuoi passare del tempo con me. E allora, a me piace molto la musica, senz'altro. Però di momenti senza musica, senza telefono e senza, in cui non ho paura del silenzio, non ho paura di liberarmi. Qua Gesù dice che i cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze, vabbè d'accordo, questo è abbastanza chiaro che non dobbiamo, però già dissipazione cosa vuol dire? Vuol dire qualche volta ci capita una specie di ansia di devo distrarmi. Devo assolutamente riposarmi, devo assolutamente ricrearmi e non riesco. E allora la dissipazione vuol dire un cercare a tutti i costi il riposo, un cercare a tutti i costi la distrazione, ma distratto da cosa? Cerchiamo piuttosto di vivere bene quello che stiamo vivendo e di condividerlo col Signore. Infatti, quello che appesantisce soprattutto sono gli affanni della vita, cioè le preoccupazioni fondate o infondate. State attenti a voi stessi. È un invito all'inizio di questo periodo di conversione, a un invito a riflettere su noi stessi, a fermarci, a considerare il nostro cuore. E poi Gesù dice chiaramente, vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Vegliate in ogni momento pregando. Questo ha un senso letterale se uno partecipa, non so, a un'adorazione eucaristica notturna, che è una cosa bellissima, ma che non si può fare sempre. E ha un senso, anche questo in realtà letterale, molto bello, quando faccio uno sforzo per proteggere del tempo per pregare. Qua Gesù dice comparire davanti al Figlio dell'uomo, cioè comparire davanti a Dio. Pregare è comparire davanti a Gesù. Solo che mettendo queste parole, ripeto, inquietanti, insieme, collegandole con altre parole, quando Gesù insegna a pregare, ti dice di a Dio, chiama Dio Padre, abbi fiducia, ti dice anche chiuditi nella tua stanza e nel tuo cuore il Signore vede nel segreto del tuo cuore e vedrai che troverai conforto. E poi dice, non andare davanti a Dio a dirgli io faccio questo, faccio quest'altro, ma vai davanti a lui e digli non sono degno, non ce la faccio, aiutami. E ci dà tante dolcissime suggestioni, suggerimenti su come rivolgerci a lui nella preghiera. Però decidiamoci proprio a fare questo passo verso Gesù, comparendo davanti a Lui, così come siamo oggi, martedì, così come siamo in ogni momento della nostra settimana, della nostra giornata, che ci sia tutti i giorni in questo avvento un momento in cui ci raccogliamo, in cui vegliamo e preghiamo. Che bello se riusciamo a mettere questo momento all'inizio della giornata. Perché questo succede a esperienza universale. Quando si fa prima, poi magari si trovano anche altri tempi per fare altre cose. Quando si rimanda, poi c'è sempre meno tempo. c'è sempre più tensione. Comparire davanti a Gesù, noi così come siamo. E questo è un momento di conversione, questo periodo. Il tutto può avere e avrà, magari avremo senz'altro varie occasioni di tornarci pensando al giubileo che sta per iniziare, perché può avere tutto un senso molto particolare quando noi scopriamo che l'incontro con Gesù è l'incontro con la misericordia. E volevo accennare adesso a un episodio che c'entra molto con appunto la festa appena trascorsa di Cristo Re. È il momento finale, proprio la conclusione della vita terrena di Gesù, quando Gesù sta morendo in croce. Noi ci ricordiamo la scena perché Gesù è crocifisso e accanto a lui ci sono due ladroni, anche loro crocifissi. E uno dei due intuisce in qualche modo che Gesù accanto a lui è il Salvatore. Intuisce che Gesù è davvero il Re. Intuisce che c'è un regno e che è un regno d'amore e dice: io tutta la mia vita, mi mancano pochi minuti di vita, tutta la mia vita è stata sbagliata, non è stata in questo regno di amore, di fiducia in Dio, di affidamento, di obbedienza, di semplicità, ma è stata una vita di violenza, una vita di vincoli, una vita di anche in cui non ho dato il meglio di me. Ma cosa fa? Si volge verso Gesù e gli dice: Signore, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Ecco, Gesù, che ha pochissimi minuti di vita davanti e ha pochissimo fiato, tra le ultime cose che dice ci sono queste parole: oggi sarai con me nel paradiso. Qui c'è un gioco molto interessante anche sui tempi dei verbi. Ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù dice oggi. Cosa vuol dire questo oggi? Una volta che sono morti non c'è più oggi, pomeriggio, mattina, un'ora. È che c'è un gioco tra tempo e eternità. Quando sarai nel tuo regno, e guarda che tu ci sei già oggi, tu sei già con me in paradiso, se vuoi, se stai con me. E non importa, nessuno di noi è in una situazione così tragica come quel ladrone, in cui non c'è nessun margine di libertà, in cui mancano soltanto, proprio come la clessidra che manca gli ultimi grani. No, noi abbiamo molte più possibilità. E tu, Signore, ci stai dicendo: guarda che se tu entri nel mio regno, se tu compari davanti a me e ti fidi di me, sei già nel paradiso, la tua vita diventa bella. Questa è la gioia del Natale, questa è la gioia che noi aspettiamo, è la liberazione che aspettiamo, il Salvatore del mondo, ma il Salvatore delle mie giornate normali, delle mie giornate ripetitive, a volte pesanti. Dio vicino, Dio che compare, perché questo poi è la gioia particolare del Natale, in un modo assolutamente abbordabile, non pesante, non spaventoso. Ci sono queste parole con cui Gesù cerca di scuoterci, e su queste abbiamo cercato di meditare, ma la presenza di Gesù è vicina, è affabile, è affettuosa, non è spaventosa. E a Natale in particolare è una presenza familiare. C'è la Madonna e c'è Giuseppe, c'è San Giuseppe. Cioè ci sono vincoli familiari belli, ci sono persone che mi guardano affettuosamente e che fanno il tifo per me, che sono particolarmente la Madonna e San Giuseppe. Cerchiamo magari proprio in queste ore, in questi giorni di preparazione, all'inizio appunto dell'Avvento, cerchiamo coinvolgendo la Madonna, ci sarà anche la novena di preparazione all'Immacolata Concezione, che è un momento pure di intimità con Maria e di preparazione per il Natale. Beh, cerchiamo di chiedere a Maria un suggerimento, un incoraggiamento che ci scaldi il cuore per renderci capaci di questa attenzione, di questa veglia di questa preghiera, capaci di riconoscere Gesù che viene.